Allora, abbiamo con molto piacere in collegamento Marco Ballotta. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Come stai?
Tutto bene.
Bene, bene, bene. Senti, ti volevo chiedere intanto sempre un pensiero, ovviamente, lo ricordiamo, a quello che è successo, no, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna. Ti volevo chiedere intanto del Modena, perché arriva a un soffio, diciamo, dai playoff, no? Che tipo di stagione è stata?
Ma è stata quella stagione dove sono partiti male, dopo 5 sconfitti di fila, sono riusciti per una neopromossa, non è sicuramente un colpo da poco, sono stati bravi a reagire nella maniera giusta, mantenendo compatto tutto il gruppo, è stato bravo l'allenatore, la società, consapevoli che poteva essere un momento delicato, ma non disastroso, insomma l'hanno gestita bene. Poi dopo strada facendo, sì, qualche alto e basso c'è stato durante il campionato, però a mio avviso la squadra era fatta, era quella perché si arrivasse a questo punto del campionato. L'obiettivo era la salvezza, l'hanno raggiunto, poi parliamo di playoff a 2 punti, sì, secondo me non è ancora una squadra pronta per puntare in alto, però era una soddisfazione, perché 2 punti sono veramente poco, visto che hanno perso col Benevento che era retrocessa e sì, nel finale di stagione ne hanno fatti pochi dei punti che potevano, sì, anche ambire tra virgolette ai playoff, visto come sono andate le cose, però l'obiettivo principale era appunto la salvezza, è stata raggiunta, era una soddisfazione maggiore per partecipare ai playoff, ecco. Però come primo anno di Serie B penso che sia importante mantenere la categoria. La società è ambiziosa, voglia di crescere e penso che la strada sia quella giusta.
Assolutamente, assolutamente. Ti chiedo, riprendendo un po' le parole di Vigorito del Benevento, ha detto siamo un po' vittime dei troppi potentati stranieri che arrivano, insomma, ci costringono per mantenere la categoria, tra virgolette, ad aumentare i costi del 40%. C'è una proprietà molto solida, no, del Modena con Rivetti, che intanto cambierà allenatore, c'è stato il divorzio con Tesser. Però diciamo è una di quelle isole dal punto di vista della sostenibilità e dal punto di vista della forza economica sicuramente felice anche per progettare il futuro, no Marco?
Ma è la proprietà ideale che Sghedoni della Kerpa l'ha messa in mano a un soggetto modenese di sicuro
affidamento, diciamo.
Ma sì, affidabilissimo, con famiglia, con i figli giovani che hanno voglia, passione. Ed è questo che, insomma, la scelta è stata indicatissima, perché io li conosco anche personalmente, sono industriali, imprenditori di un certo livello, hanno un capitale enorme, però non è detto che avendo poi capitali enormi vuol dire spendere e di conseguenza vincere. Abbiamo appunto visto cosa ha detto Vigorito, hanno speso un sacco di soldi e sono retrocessi, quindi qualcosa hanno sbagliato, sì, dalla colpa degli stranieri, ma quando succedono queste cose io penso che la colpa sia sempre della società. Nel bene e nel male è la società che deve decidere, se sono stati commessi degli errori secondo me non devono dare colpa agli altri.
Vado da Tommaso Masco, tutto Mercato Web ovviamente. Tommaso, per capire il futuro della panchina del Modena ci sono già delle voci?
Sì, sì, ci sono delle voci, il nome che sembra essere addirittura d'arrivo è quello di Paolo Bianco, ex difensore, ex vice di De Zerbi sia a Sassuolo Carlo Sciacca e ora nello staff di Allegri alla Juventus. Sarebbe per lui un ritorno da primo allenatore in panchina dopo alcune esperienze in Serie C alla Piccola Leonzio, e dovrebbe essere lui il nome scelto dal Modena per avviare un nuovo progetto dopo quello dopo il biennio di Tesser. Quindi diciamo un cambio abbastanza radicale, perché si parla di un allenatore comunque molto giovane e che sarebbe all'esordio in Serie B al posto di un tecnico molto esperto come appunto Tesser.
Marco, torno da te invece e vado sul Parma, che arriverà, entrerà in semifinale. Ce la fa? Che sensazioni hai? Ce la fa stavolta?
Allora, ce la fa, diciamo che ce la dovrebbe fare. Ho visto molte partite del Parma e hanno questo andamento un po' altalenante in tutta la stagione, però nel finale di campionato li vedo più concreti, più, insomma, più squadra. Prima mi sembrava una squadra, insomma, che poteva vincere e perdere da tutti, quindi non ti dava la sensazione della solidità. Nell'ultimo periodo invece questo, forse, insomma, i playoff perché hanno giocatori di un certo livello, e magari le partite importanti, quando adesso incominciano a esserci le partite importanti, fondamentali, e i traguardi sono lì vicini, potrebbero dare il meglio di loro. Però durante il campionato, secondo me, questo tipo di squadra, come è stata appunto allestita, doveva lottare per i primi due posti. Poi dopo i playoff, o sempre i playoff, se non dico interna all'otto, però è già capitato che insomma non è automatico, ecco, avere la squadra con i nomi e non è magari la più forte. Però adesso li vedo più solidi, adesso hanno le carte in regola per poter finalmente tornare in Serie A.
Sicuramente, e dal punto di vista del tabellone, il Parma giocherà con la vincente tra Cagliari e Venezia. Chi vedi favorito tra queste due? Perché insomma il Cagliari ha avuto un percorso più continuo, il Venezia è esploso nel finale, è passato dalla possibile Serie C al playoff.
Però io li vedo tutte allo stesso livello, perché se sono arrivate lì si giocano il posto, vuol dire che sono equilibrate, e lo sappiamo come funziona adesso nello spareggio, che la prima penso che sia la partita unica, e bisogna vedere dopo nell'andata e ritorno, probabilmente lì la squadra più forte può avere la sua, esatto, perché nelle due partite è già più difficile che vinca, la casualità ci può stare, ma nel doppio confronto probabilmente la più forte può andare avanti. Però sono tutte squadre più o meno allo stesso livello dal punto di vista tecnico. Parma qualcosa in più. Il Cagliari è una squadra ultimamente concreta, il Venezia è venuto fuori nel finale e ha dimostrato di essere di alto valore, quindi fai fatica a dire che potrebbe essere. Poi dipende anche dal momento, perché nel finale di stagione, sai, le condizioni fisiche diventano importanti, sicuramente non tutte saranno al meglio, e probabilmente chi ha qualche partita in meno da giocare può sfruttarlo maggiormente.
Sud Tirol Regina, vedi più o meno lo stesso equilibrio, con due squadre comunque diverse, chiaramente
completamente diverse. Giocare contro il Sud Tirol non è facile, perché sì, prendono veramente
tosta,
pochi gol,
esatto,
molto tosta come l'allenatore, e poi ripartono in contropiede, fai fatica anche perché, non subendo gol, essendo davanti in classifica, il pareggio gli può bastare, e quindi vedo più avvantaggiato il Sud Tirol in questa prima fase.
Ok, prima di salutarti e di ringraziarti ovviamente per la disponibilità, caro Marco, ti chiedo il portiere che ti è piaciuto di più in questo campionato di Serie B.
Sinceramente non c'è un portiere, forse quello del Bari,
Caprile.
Sì, Caprile, forse quello che un po' più mi ha fatto spalancare gli occhi, ecco.
Però
gli altri tutti bravi, ce ne sono parecchi di bravi, sì. Ma non ce n'è uno che...
E in Serie A?
In Serie A ne abbiamo più di uno, ci sono questi giovani emergenti, tra virgolette, che stanno facendo vedere finalmente anche tanti portieri italiani, che torniamo alla scuola di portiere che eravamo una volta, facciamoli giocare. Sono contento per Merret, dico la verità,
sì,
perché nel giro della nazionale non ha mai potuto disputare un campionato intero,
super criticato in estate, no? Stava per partire.
Ma non era criticato, sì, io sono stato contento, l'ho sempre detto.
No, ma criticato dall'ambiente stesso di Napoli, diciamo, che non lo vedevano.
Perché non lo vedevano, perché poi effettivamente non aveva mai disputato il campionato intero, alternava, cioè non l'abbiamo mai potuto vedere.
Effettivamente hai ragione.
E il primo anno ha dimostrato il suo valore e sono contento per questo.
Marco, grazie, un abbraccio e buona giornata, buona serata, grazie mille.
Grazie.